Zanini dell'INAF, dell'Università degli Studi di Padova.
Adesso mi posso mettere la
sì, sì, prego, prego, sì, sì.
La presentazione.
Il titolo della relazione è Dal cannocchiale ai telescopi.
Sì, perfetto. Buongiorno a tutti, allora mi presento, io sono Valeria Zanini e lavoro all'Osservatorio Astronomico di Padova, che è una delle strutture, una delle principali strutture di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. In osservatorio io mi occupo proprio del museo, della parte museale, sono la conservatrice del Museo della Specola. Da quest'anno ho iniziato questa collaborazione con l'Università di Padova per tenere il corso di storia dell'astronomia, che quest'anno è un po' un esperimento, è un corso diviso a metà come struttura, insieme con il professor Giulio Peruzzi, che da anni insegna all'Università di Padova storia della fisica. Per cui lui diciamo fa la parte diciamo teorica dello sviluppo dell'astronomia dall'antichità ai tempi moderni, e io ho cercato di sviluppare invece la parte dello sviluppo strumentale, quindi proprio lo sviluppo della strumentazione, da qui appunto anche il senso della presentazione di oggi. Dal cannocchiale al telescopio è proprio una rapida panoramica e carrellata su quello che è stato lo sviluppo dello strumento ottico principale per poter fare astronomia dall'invenzione diciamo del cannocchiale dai tempi di Galileo fino alle soglie del Novecento. Mi fermo proprio alla fine dell'Ottocento, inizi Novecento, perché poi tutta la strumentazione novecentesca sicuramente la affronterete e la vedrete per bene in tutte le presentazioni successive. Dal cannocchiale al telescopio, quindi il senso è passare da quello che era il primitivo strumento di Galileo ai telescopi riflettori degli inizi del Novecento. In realtà la distinzione cannocchiale-telescopio è una distinzione moderna ed è una distinzione tipica della lingua italiana. Ormai nell'uso comune si intende per cannocchiale lo strumento composto da lenti e per telescopio lo strumento invece che fa uso di superfici riflettenti. Se vogliamo però, questa è proprio una distinzione veramente fittizia, perché il francese usa solo il termine lunette e gli inglesi invece usano esclusivamente il termine telescope, e quello che fa la differenza invece è l'aggettivo rifrattore o riflettore, tanto che appunto in realtà la parola telescopio ha origine proprio nel 600, quando il cardinale Cesi propone questo termine per definire il cannocchiale inventato da Galileo, che lui a suo tempo chiamava solo cannone, invece i cannocchiali olandesi venivano chiamati occhialetti. Dunque, il cannocchiale, lo strumento principe dell'astronomia, senza il quale adesso non si farebbe astronomia, non si farebbe astrofisica, nasce nel 600, agli inizi del 600. Perché nel 600 e non prima, oppure non dopo? L'ottica è studiata sin dai tempi antichi. Conosciamo l'ottica di Euclide, che espone proprio il primo trattato di ottica, in cui sicuramente non c'è la trattazione moderna, ma ci sono già una serie di leggi e di principi che valgono tutt'oggi. Si conosceva sin dall'antichità la proprietà di alcuni oggetti, di alcuni pezzi di vetro, di ingrandire anche. Se ne trova traccia anche in commedie greche di questo utilizzo di pezzi di vetro per creare questi giochi di ingrandimento. L'ottica viene studiata poi in maniera sicuramente più approfondita poi in epoca araba e in epoca medievale, tant'è che i riferimenti bibliografici principali di quest'epoca sono appunto l'opera di Tolomeo, che circola sotto forma di manoscritto per tutta l'epoca medievale, e le opere di Alhazen e di Vitellio, che sono i due studiosi che più di altri, appunto a partire dal 1000 a 1200 e fino ad arrivare alle soglie del 1400, si occupano dell'ottica e fanno anche quel salto di qualità proprio sulla percezione. Si pensava all'inizio che la visione avvenisse perché dal nostro occhio partivano dei raggi luminosi che andavano a colpire l'oggetto e, citando l'oggetto, provocavano la visione, mentre con Alhazen e con Vitellio si fa il procedimento inverso: ci sono raggi luminosi che escono dagli oggetti e che entrano nel nostro occhio provocando la visione, con queste specie, come delle specie di fantasmini che escono dall'oggetto fino ad arrivare sull'occhio. E quindi siamo nel 400 più o meno, in cui l'ottica viene studiata da diversi punti di vista. C'è il punto di vista del mondo accademico, che è interessato soprattutto a capire il meccanismo della visione all'interno dell'occhio, come è possibile che il nostro occhio veda. C'è poi un mondo che sembrerebbe non avere nulla a che fare col mondo scientifico, che però è fondamentale in quest'epoca per arrivare a sviluppare poi l'ottica moderna, che è il mondo dell'arte. È l'epoca in cui nasce la prospettiva, i grandi pittori che si occupano appunto dello studio di quello che poi si può definire l'ottica geometrica, di come rappresentare la realtà nel modo più corretto possibile, come se effettivamente il nostro occhio potesse fare una fotografia di ciò che vede. E poi c'è un altro ambiente importante per lo sviluppo dell'ottica, è quello cosiddetto ambiente dei maghi naturali, cioè di quelle personalità che sono un po' una via di mezzo tra essere scienziati ed essere un po' maghi, astrologhi, che sono interessati all'ottica soprattutto per quanto dà di prestazioni così fantasiose, illusioni ottiche. Qua è proprio un esempio di come si voleva usare una lanterna magica per proiettare l'ombra di un demonio che spaventasse i nemici. E inizialmente questi tre ambienti lavorano in maniera quasi separata per studiare l'ottica, ma pian piano andranno invece ad integrarsi per portare alle conoscenze dell'ottica moderna, che poi si troverà a pieno sviluppo con le opere di Kepler soprattutto. C'è però anche un altro mondo di cui bisogna tener conto, che è il mondo degli artigiani, che sono quelli che materialmente il vetro lo lavorano. Dicevamo prima, si sapeva fin dall'antichità che il vetro, che alcune sostanze avevano questo potere ingrandente, ma le lenti da occhiali nascono soltanto alla fine del 200. Evidentemente prima non c'era un vetro di così buona qualità da far sì che il suo utilizzo, proprio anche per correggere i difetti visivi, fosse buono, tanto da superare invece i difetti intrinseci invece del vetro, dove c'erano le bolle, dove si creavano deformazioni. È nel 200 che si comincia a produrre un vetro di più buona qualità, in particolare un vetro che è simile al cristallo di rocca e che verrà prodotto proprio nelle officine degli ottici di Venezia. Venezia e Firenze, e poi saranno gli ambienti anche del nord Europa, sono i punti dove si comincia a produrre vetro di qualità e dove nascono anche i primi occhiali. Questa è proprio l'immagine della prima rappresentazione nota di una persona che indossa gli occhiali ed è conservata a Treviso. Quindi sicuramente ambiente della Repubblica di Venezia, quindi occhiali prodotti dalle occhialerie di Venezia. Curiosità, è proprio in quegli anni lì che si comincia a Murano a raccogliere tutti i produttori di vetro della Serenissima in un'isola che fosse separata dal resto della terraferma, perché l'arte della produzione del vetro doveva restare un segreto. C'era veramente un vincolo anche su chi produceva il vetro, che non era tenuto col sangue praticamente a non dover divulgare all'esterno i segreti della tecnica di produzione. E Alla fine del 400, verso la fine del 400, nel nord Europa si cominciano poi a produrre vetri di qualità ancora superiore e si inizia anche a molare le lenti in maniera diversa. Mentre all'inizio le lenti da presbite, quindi le lenti concave, venivano prodotte realizzando una sfera di vetro e dopodiché tagliandola per produrre questa sfera. In Olanda, sulla fine del 400, invece si cominciano a produrre le lenti lavorando delle superfici piane di vetro, quello che venivano usate anche per i vetri, delle finestre o dei portali, e molandole nella maniera opportuna, ed ecco che si iniziano anche a costruire le lenti convesse, che poi verranno utilizzate invece anche per correggere la miopia, che si comincia a correggere proprio in questo periodo. E quindi non è un caso che i primi occhialetti vengano prodotti effettivamente in Olanda, dove si produceva vetro di miglior qualità con tecniche di produzione migliori di quanto non si facesse nel resto d'Europa. Sappiamo dunque dove nasce l'occhiale, diciamo il cannocchiale, anche se non si sa bene di chi sia la paternità, perché ci sono tre padri che si contendono appunto la paternità del cannocchiale: tre ottici, Klipperei di Middelburg, che è il primo che presenta richiesta di brevetto agli Stati Generali d'Olanda, ma pochi giorni dopo se ne presenta un secondo, Janssen, che un pochino nella storia dell'astronomia è passato come l'inventore del cannocchiale, e subito dopo se ne presenta un terzo, tant'è che gli Stati Generali non concedono, diciamo, il brevetto a nessuno, perché dicono è uno strumento che si può evidentemente ricavare in maniera semplice, e per cui da qua comunque l'occhiale inizia a diffondersi rapidamente in tutta Europa. Perché però da uno strumento che era tra virgolette poco più che un giocattolo, che è quello che esce dalle officine olandesi, con Galileo si trasforma in uno strumento, invece un potente strumento scientifico? Galileo possiede delle competenze in tutti gli ambiti che avevamo citato prima. Galileo è un artigiano, è uno dei primi scienziati che riconosce l'importanza dello strumento scientifico non solo come strumento per confermare ciò che si sa già, ma come strumento per aumentare la conoscenza. Nelle mani di Galileo, e questo è frutto di tutto quel processo appunto che si sviluppa tra 400 e 500, nelle mani di Galileo uno strumento scientifico diventa uno strumento che mi permette di arrivare a conoscere qualcosa di nuovo. Lui è il primo ad essere un costruttore di strumenti e questo sarà fondamentale per lui per poter migliorare poi il cannocchiale. Galileo però conosce bene anche il mondo degli artisti, aveva studiato prospettiva, la conosceva bene, anzi si dice, ci racconta il Viviani, che molto spesso i suoi amici pittori si rivolgevano a lui per avere consigli per quanto riguarda appunto l'ottica prospettica. E poi Galileo è un matematico, è colui che dice è importante, fondamentale studiare il mondo con il linguaggio della matematica. Quindi lui aveva tutte le competenze per trasformare un oggetto che poteva inizialmente essere solo un oggetto di diletto, eventualmente un oggetto di uso militare appunto per scorgere le navi dei nemici per tempo, lui è in grado di trasformarlo in uno strumento scientifico. Lui ha notizia del cannocchiale sin dall'estate del 1609, non sappiamo se ne abbia avuto in mano uno realmente o se solo dalle notizie che gli arrivano dai suoi corrispondenti riesce comunque a riprodurlo in casa, procurandosi delle ottiche, delle lenti dai suoi amici ottici. Ben presto però si rende conto che non bastano le lenti, diciamo, comunemente in commercio per costruire uno strumento di qualità, e si mette quindi lui stesso a procurarsi il vetro necessario per costruire delle lenti con le focali giuste. Una lente piano concava e una lente piano convessa che gli serviranno da obiettivo ad oculare per produrre il primo cannocchiale che fa una visione diritta degli oggetti osservati. Con questo oggetto Galileo la prima cosa che fa è ne vede il risvolto pratico, per cui lo presenta alla Repubblica di Venezia come strumento militare e quindi come oggetto che può procurare anche soldi e una posizione stabile all'Università di Padova, che però lascerà da lì a poco. Però la sua curiosità scientifica lo porta a puntare l'oggetto verso il cielo. Il primo oggetto che si vede in cielo, che tutti possiamo vedere in cielo, è ovviamente la Luna. E qua fa la scoperta sconvolgente, scopre che la Luna, a differenza di quella che era la teoria aristotelica, che la considerava un oggetto eterno, immutabile, perfetto, esattamente sferico, presenta invece un gioco di luci e di ombre che lui riesce a riconoscere proprio per le sue competenze anche nel campo artistico, come montagne e come valli. E pubblicherà appunto ancora nel marzo del 1610 il Siderus Annuncius, dove farà tutti questi annunci fondamentali. È un'opera che lui scrive nel giro di 2 mesi, da quando scoprirà i satelliti di Giove a quando pubblica passano 2 mesi, perché è talmente importante, talmente pressante questa esigenza di far conoscere al mondo cosa ha scoperto, che proprio è rapidissimo, anche per non farsi poi soffiare eventualmente da altri la priorità in questo settore. Per quanto riguarda la Luna, si dice spesso però Galileo non è stato il primo a osservare la Luna, perché Thomas Heriot in Inghilterra l'aveva osservata prima di lui, ancora nell'estate precedente. Sì, è vero, Thomas Heriot tra luglio e agosto del 1609, quindi prima dell'autunno del 1609, osserva la Luna, ma questo è il disegno che ne fa della Luna Thomas Heriot. Osserva ma non sa quello che sta vedendo, questo è fondamentale. Thomas Heriot farà dopo che Galileo pubblica Siderius Nuncius, altre osservazioni della Luna, nelle quali anche lui inizierà allora a riconoscere dei crateri e delle conformazioni lunari, ma è un'altra cosa rispetto invece all'opera che ha fatto Galileo. Si accorge poi che con il cannocchiale, cosa fondamentale, si riescono a vedere molte più stelle di quanto non si vedano ad occhio nudo. Ad occhio nudo, Galileo, la costellazione di Orione, queste erano grosso modo le stelle che riusciva a distinguere. Lui, con l'utilizzo del cannocchiale, ne aggiunge molto di più e questo appunto lo sbalordisce, perché in questo modo si riesce a comprendere anche la natura della Via Lattea. Quindi la vediamo così lattiginosa e brillante solo perché è una congerie di molte stelle che singolarmente sommano appunto la loro luminosità. Certamente sappiamo che la scoperta più importante e più pressante che gli ha fatto proprio arrivare a pubblicare Siderius Nuncius è la scoperta dei satelliti di Giove. Quando è che Galileo osserva per la prima volta i satelliti di Giove? Ce lo dice lui il 7 gennaio del 1610. Questo è il cielo visibile da Padova la notte del 7 gennaio 1610. È un giochino divertente che si può fare con Stellarium, ma si può ripetere eventualmente anche in classe, di far vedere qual era il cielo la data in cui Galileo fa le sue scoperte. Questa è la Luna, quindi sicuramente Galileo era impegnato a osservare la Luna, e qua di fianco abbiamo Giove. Quindi questo è uno di quei casi di serendipity che ogni tanto si dice nella storia dell'astronomia. La scoperta sarebbe stata fatta comunque, viene fatta quel giorno lì, proprio perché casualmente, osservando la Luna, Galileo sposta il telescopio e osserva anche Giove. E si rende conto che ci sono 3 stelline proprio di fianco al pianeta, che ovviamente non erano mai state viste, perché in realtà non perché troppo deboli, perché sono intorno alla 5ª, 6ª magnitudine, per cui un buon occhio avrebbe potuto vederle anche a occhio nudo nei cieli particolarmente luminosi, ma non avrebbe potuto vederle vicino a Giove, perché la luminosità di Giove ovviamente le copriva. Quindi quello che fa il cannocchiale è riuscire a separare i satelliti dal pianeta. Anche questa è una cosa interessante che si può fare, è capire qual era esattamente la conformazione in realtà di Giove quella sera lì. E noi vediamo che in realtà erano visibili tutti e quattro i satelliti, soltanto che questi sono Io e Callisto, erano tra loro troppo vicini per poter essere separati. Qua sono pochi secondi d'arco. Così l'8 gennaio Galileo vede tre stelle, tutte ad occidente rispetto a Giove, e in realtà c'era anche, questo era Callisto, che è qua in fondo, che Galileo non vede. Perché non lo vede? Perché il campo del suo cannocchiale era troppo piccolo per riuscire a inquadrare contemporaneamente tutti e quattro i satelliti, per cui probabilmente, se l'ha visto, l'aveva confuso con una stella di campo. Siccome noi sappiamo che questa distanza tra Giove e Callisto è di circa 15 primi, sappiamo che il campo del cannocchiale di Galileo era anche inferiore a questo. Infatti era di circa 13-14 primi, quindi siamo circa un piccolo spazio di cielo che Galileo riusciva a inquadrare con il suo cannocchiale. Nuovamente 10 gennaio, questa è la configurazione che osserva Galileo. Lui vede solo due satelliti ad oriente. In realtà questi due, appunto, che sono Ganimede ed Europa, erano separati di circa 25 secondi fra loro. Quindi sappiamo, siccome Galileo non riesce a distinguerli, sappiamo che questo era il potere risolutivo del cannocchiale che aveva a disposizione Galileo. Ancora questa è la configurazione, invece i due satelliti non si vedono perché sono praticamente insieme con Giove. Invece finalmente il 13 gennaio del 1610 Galileo riesce a distinguere tutti e quattro i satelliti, e da qua appunto comincerà tutte quelle osservazioni fondamentali che lo portano poi a studiare Giove, anche a inventare il Giovilabio e così via. Fra l'altro il cannocchiale di Galileo, anche con tutte le aberrazioni da cui era affetto, lo aveva portato a dire che il diametro di Giove era di circa 3 primi, mentre sappiamo che è circa 40 secondi mediamente. Allora, il cannocchiale diventa uno strumento fondamentale per conoscere e scoprire cose nuove, ma è uno strumento tra virgolette inutile per l'astronomia del tempo, che è un'astronomia matematica, un'astronomia di posizione, se non permette di fare misure. Questo Galileo lo sa bene, tant'è che sappiamo che lui inventa una sorta di micrometro. Lui non lo descrive esattamente, lo descrive il suo discepolo Borrelli come una scala graduata che veniva osservata separata dal cannocchiale. Quindi con l'occhio sinistro si osservava la scala graduata, con l'occhio destro si guardava invece dentro al cannocchiale, e sfruttando la visione binoculare della visione umana, appunto, si sovrapponevano le due immagini, e questa scala scorreva proprio sul tubo del telescopio ed era graduata in diametri di Giove. Quindi Galileo doveva far scorrere questa scala fino a quando due tacche della graduazione coincidevano col diametro di Giove, e quindi misurava le distanze dei satelliti in diametri di Giove. Ecco che torna fuori il Galileo artigiano, il Galileo scienziato che vuole sperimentare, ma che deve trovare anche lo strumento giusto per fare questo salto di qualità. Allo stesso modo farà con le macchie solari, con l'osservazione delle macchie solari. Troverà un modo, fra l'altro anche su suggerimento del suo discepolo Benedetto Castelli, per osservare le macchie solari attraverso il metodo della proiezione. Un metodo della proiezione che sarà poi adottato anche dal principale antagonista di Galileo in questa discussione sulle macchie solari. Di Galileo non ci resta traccia di come facesse l'osservazione, mentre ce lo descrive bene Christoph Scheiner, che che è appunto questo gesuita che in opposizione a Galileo sosteneva che le macchie solari fossero degli oggetti che si muovevano esternamente al Sole, tipo dei pianeti interni, dei pianetini che si muovessero attorno al Sole, mentre Galileo ne aveva riconosciuto proprio l'appartenenza alla superficie del Sole. Quello che fa Scheiner comunque, su poi fra l'altro indicazione proprio di quello che esce dagli scritti di Galileo, è scatolare in qualche modo un cannocchiale, far entrare l'immagine del Sole da un foro superiore e proiettarlo appunto per proiezione su un ripiano dove viene posato il foglio di carta, e questo è anche in qualche modo il primo prototipo di cannocchiale di tipo equatoriale, perché qui appunto abbiamo il cannocchiale che viene messo in asse esattamente e riesce a muoversi, quindi a seguire il Sole proprio grazie a questo movimento orario. Il cannocchiale di Galileo aveva dei limiti, necessariamente è nato come cannocchiale per la visione diritta, perché concepire dall'inizio un cannocchiale che guardasse a rovescio non era sicuramente una cosa possibile. Aveva però dei grossi limiti il cannocchiale di Galileo, aveva un piccolo campo e l'abbiamo visto prima quando lui osserva Giove. E non era possibile in un cannocchiale di tipo kepleriano utilizzare quelli che poi diventano invece strumenti fondamentali, cioè i micrometri filari, perché non essendoci un'immagine reale all'interno del cannocchiale non c'è neanche la possibilità di metterci il reticolo filare che si sovrapponga all'immagine. E poi presentava un altro problema, cioè l'appannamento della lente, perché l'occhio doveva essere proprio a contatto della lente per riuscire a vedere l'immagine a fuoco. Questo quindi nel mondo astronomico, nel corso del 600 poi si andrà invece a imporre la configurazione kepleriana. Keplero, appunto l'ycimo allievo di Tycho Brahe, è tra i principali studiosi di ottica del 600, è quello che in qualche modo, non in maniera del tutto completa, però arriva a una formulazione dell'ottica che è quasi l'ottica moderna. Si era già occupato di ottica nel 1604 e quindi era nell'opera di Vitellionem Paralipomena, che era appunto un'opera che voleva completare l'opera di Vitellio. Si occupa soprattutto dell'ottica visuale e del processo fisico, anche di come si forma l'immagine all'interno del nostro occhio. Nel 1611, dopo aver letto il Sidereus Nuncius, nel giro di 2 mesi pubblica invece quello che è l'opera più completa appunto per quanto riguarda l'ottica, la dioptrica appunto, che se a leggerlo ancora adesso, a differenza delle le altre opere di Keplero, che sono molto anche frammentate con misticismo, con questi aspetti anche un pochino astrologici, questa è proprio un'opera, un trattato di ottica moderna. C'è il problema, c'è la risoluzione del problema e viene, che se non fosse latino si potrebbe leggerlo molto comodamente anche oggi. Qui appunto per la prima volta viene presentata la configurazione kepleriana, quindi con l'accoppiamento di 2 lenti convesse che daranno origine a un'immagine rovesciata, ma lo stesso Keplero, consapevole del limite di vedere le immagini rovesciate, propone all'interno della sua opera una combinazione di 3 lenti che permettono, la terza lente permette di ribaltare nuovamente l'immagine e dare quindi un'immagine diritta. Sappiamo che i primi astronomi che utilizzano un cannocchiale di tipo kepleriano saranno lo stesso Scheiner, e lo farà per osservare le macchie solari tramite il metodo di proiezione, perché osservando per proiezione comunque l'immagine si ribaltava, per cui usando il cannocchiale kepleriano abbiamo il doppio ribaltamento, riusciva ad ottenere praticamente l'immagine del Sole già dritta. E chi invece inizia ad usare il cannocchiale per osservazioni anche di altri oggetti come la Luna, che si tendeva comunque a osservarla sempre con un cannocchiale di tipo galileiano per poterla vedere come la si vedeva ad occhio nudo, primo sarà Francesco Fontana, il napoletano Francesco Fontana. Lui pubblica quest'opera nel 1646. E sappiamo però che cannocchiali costruiti da lui di tipo kepleriano circolavano già dal 1629-1630. Fontana in realtà all'interno della sua opera millanta di aver costruito un cannocchiale di tipo kepleriano sin dal 1608, cosa però che è esclusa da tutti gli storici del settore, perché se ne sarebbe avuta notizia molto prima, tant'è che appunto invece i suoi cannocchiali del 1629 se ne era già a conoscenza anche nell'ambiente dei gesuiti e degli scienziati romani. Il grande limite appunto del cannocchiale galileiano e di tutti i primi cannocchiali sono le aberrazioni intrinseche delle lenti, che non avevano nulla a che fare con le abilità ottiche dei costruttori, ma che sono proprio legate al problema della forma e della sostanza di cui queste lenti sono costituite, quindi in particolare aberrazione sferica e aberrazione cromatica. Dal punto di vista teorico, già nel 1637 Cartesio aveva dimostrato, sono gli anni in cui anche si formula qui la corretta legge della rifrazione, perché fino all'epoca di Tolomeo, da Tolomeo fino a Tycho Brahe, si è convinti che la rifrazione ci sia solo una dipendenza dall'angolo e non dal seno dell'angolo, per cui questo introduce ovviamente degli errori poi nel calcolo di come si muove il raggio all'interno della sostanza vetrosa. Cartesio, avendo in mano invece la corretta legge di rifrazione, quella che si usa anche oggi, dimostra che le lenti sferiche non sono in grado di focalizzare in un unico punto immagine un punto oggetto, e che questo invece si può ottenere soltanto se si riesce a lavorare la lente a forma di iperboloide. Cartesio lo scrive sulla carta, però il problema è poi realizzare questa cosa invece nella pratica. Perché la costruzione in realtà degli ottici avviene appunto sulla base della pratica, e uno dei più importanti costruttori e scienziati di strumenti scientifici di ottici e cannocchiali del 600 è Hevelius. Hevelius, nella sua selenografia, descrive quelli che sono i quattro tipi di cannocchiale in circolazione all'epoca. Quindi il cannocchiale che ha oculare concavo e obiettivo convesso, quindi l'oculare galileiano, il cannocchiale con le due lenti convesse e poi quello con due lenti convesse e una concava, oppure quello con le tre lenti convesse. Ma per la sua opera e soprattutto per realizzare la selenografia, che è sostanzialmente la prima opera moderna in cui si fa la mappatura completa della Luna, lui utilizza solo il primo, cioè il cannocchiale di tipo galileiano, mentre del secondo, quello di tipo kepleriano, dice che è utile per osservare le macchie solari. Appunto con questo cannocchiale comunque lui riesce a realizzare la prima mappa completa della Luna, e ci dimostra appunto che la sua abilità di costruttore era sicuramente tra le più alte dell'epoca, per la quantità di dettagli che lui riesce a mettere in evidenza, dettagli anche molto precisi e puntuali, a differenza di qualche altro come Fontana, che ogni tanto i crateri forse li inseriva un po' più per gusto estetico che non per reale osservazione sulla superficie lunare. Problema dell'aberrazione sferica e dell'aberrazione cromatica: si riescono a ridurre parzialmente più si va ad utilizzare i raggi parassiali, e questo è il principio secondo cui poi si sviluppano i cannocchiali nel 600. Quindi cannocchiali con lunghezza focale sempre più lunga e apertura relativa sempre più piccola. Tra i più celebri costruttori di questo periodo sono sicuramente da ricordare due italiani, che sono Eustachio Divini e Giuseppe Campani. Divini opera a cavallo della prima metà del 600, diciamo, soprattutto. Lavora nell'ambiente romano, rifornisce alti prelati e scienziati dell'entourage romano, E va anche a rifornire scienziati francesi dove l'arte invece della costruzione di telescopi non era ancora molto, molto elaborata. Di poco successivo ai Campani, anche lui nasce come artefice nell'ambiente romano, ma molto presto inizia a produrre cannocchiali per molte personalità, tra cui in particolare Giovanni Domenico Cassini, che all'epoca era professore all'Università di Bologna, ma che diverrà poi il primo direttore dell'Osservatorio di Parigi, dove si porterà proprio i cannocchiali del Campani, e sarà grazie a cannocchiali di Campani che farà importantissime scoperte. Scopre la rotazione di Giove, si riesce a misurare anche la rotazione di Marte, scopre la divisione dell'anello di Saturno, che appunto viene chiamata divisione di Cassini proprio in suo onore, e poi scopre anche quattro dei cinque satelliti che poi saranno noti fino alla fine del Settecento di Saturno. Avevano un grosso problema questi cannocchiali, molto lunghi, vedete, diventavano perciò molto poco maneggevoli. Si poteva osservare qualche particolare della Luna, era assolutamente problematico usarlo invece per fare osservazioni di precisione, anche dal punto di vista matematico e di posizione. Delle importanti innovazioni vengono introdotte da Huygens, sempre intorno alla metà del Seicento, perché lui, appunto, anche lui era uno scienziato un po' alla stile Galileo, diciamo, uno scienziato che conosceva molto anche la pratica, che si costruiva da sé gli strumenti, e che quindi, avendo però anche la visione dello scienziato che sa cosa vuole andare a vedere, poteva costruirli proprio adattandoli alle sue esigenze poi osservative. Huygens è quello che scopre nel 1659 la reale natura di Saturno, fino ad allora rimasta un po' un mistero per gli astronomi. Scopre che appunto è circondato da un anello. Lo fa però non con un cannocchiale grandissimo, ma con un cannocchiale che impiega un oculare particolare, che da lui proprio è stato messo a punto, che è quello che poi diventa noto come l'oculare di Huygens, un oculare negativo che consiste appunto nell'accoppiamento di due lenti piano convesse sferiche in maniera tale, a distanza opportuna, appunto per aumentare il potere risolutivo. Questo gli permette appunto di un po' ridurre le aberrazioni, soprattutto riesce a ridurre un pochino l'aberrazione cromatica, e quindi questo riesce a mettere in evidenza la reale natura degli anelli. E il problema invece della grande mole di questi strumenti da Huygens viene affrontato per telescopi di, tra virgolette, stazza ridotta fino a 7 metri, in questo modo, quindi costruendo delle particolari impalcature per cui attraverso un gioco di cavalletto di sostegno e appunto dall'altra parte un sistema di carrucole, il cannocchiale possa essere mosso in maniera un pochino più agevole. E non era questo però una soluzione che poteva essere adottata per cannocchiali di dimensioni molto superiori, e quindi la seconda metà del Seicento è molto impiegata per trovare dei sistemi che possano rendere più agevole l'utilizzo di questi cannocchiali. In Italia ci sono i fratelli Candido e Anton Maria del Buono che mettono appunto questa arcicanna, quindi il tubo telescopico viene sostituito da sei funi messe in tensione, che verranno invece ricoperte da un telo nero per togliere il problema della luce laterale, insomma. Huygens, anche sulla base di questa arcicanna, pensa a un certo punto di eliminare del tutto il tubo telescopico e quindi solo di avere un'asta che colleghi i portalenti, il portaobiettivo e il portaoculare, strumenti che però non avranno un grandissimo utilizzo proprio perché la luce laterale infastidisce fortemente le osservazioni. Ancora niente in confronto a quello che è invece il maximum tubus di Hevelius, Qui siamo nel 1673, questo grandioso progetto di Hevelius di costruire appunto un telescopio di 46 metri di lunghezza, quindi giusto per avere un'idea di quanto dovesse essere difficile manovrare uno strumento di questo genere, in cui appunto il tubo è sostituito da tante diaframmi praticamente allineati fra di loro. Ovviamente con questo tipo di strumentazione non si poteva andare avanti, il cannocchiale così concepito aveva già dato tutto quello che poteva dare, non era possibile che portasse ad altre scoperte, ad altre implementazioni. Il cannocchiale riesce a diventare uno strumento potente di indagine e nel momento in cui gli si affiancano delle implementazioni strumentali fondamentali. La prima, abbiamo già accennato prima, è il micrometro. Lo fa Galileo con questo strumento un po' questo rastrellum un po' particolare, ma è a cavallo tra il 600 e poi con il 700 che si mettono appunto quelli che poi sono i micrometri che pur con tutte le loro implementazioni arrivano fino ai tempi moderni. Già Di Vini nel 1640 aveva usato una lente vitrea, probabilmente abbinata all'oculare, solcata da tante righe oppure da tanti fili che gli permettesse di fare una misurazione. Quello che sappiamo è che fu l'inglese William Gascoigne che più o meno negli stessi anni scopre casualmente che in un cannocchiale che utilizzava lui di tipo kepleriano un ragno si è costruito la ragnatela proprio in corrispondenza del punto focale, quindi è stata anche un po' una fortuna, e lui osserva quindi le immagini sovrapposte da questi fili di ragno, rendendosi conto che questo è un sistema per ottenere appunto un modo per misurare, per fare delle misure astronomiche di precisione. Lui muore giovane, ma le sue implementazioni strumentali verranno utilizzate negli ambienti inglesi, quindi soprattutto da Wren e da Hooke successivamente, e poi da Bradley. I fili di ragno sono stati usati nella costruzione dei micrometri filari almeno fino alla prima metà, anzi direi anche fino agli anni 60 del Novecento, perché noi in osservatorio abbiamo ancora dei micrometri che hanno ancora i fili di ragno originali. So che sono i fili di ragno originali perché uno dei nostri ultimi tecnici storici, che era andato in pensione un po' di anni fa, mi raccontava di come andassero proprio in giardino a prendere i bozzoli dei ragni e li lavorassero per poi collocare questi fili nel micrometro, per cui il filo di ragno ancora era ancora, diciamo, fino agli anni 60 il materiale più idoneo per costruire appunto i micrometri filari. Nel continente però non si diffondono subito questo tipo di micrometri. Huygens mette a punto invece in modo indipendente da Gascoigne un altro tipo di micrometro che è più analogo a quelle che erano le pinnule dell'antichità, quindi inserisce anche lui nel fuoco del telescopio una pinnula che può essere spostata leggermente avanti e indietro fino a che va a coprire esattamente il diametro magari dell'oggetto che sto osservando, e quindi poi per proporzione si riesce a fare la misura angolare. Rendiamo merito poi a un astronomo italiano che è Geminiano Montanari, che lavora prima a Bologna e poi a Padova nella seconda metà del 600, che ispirandosi anche lui a quanto era già stato fatto da Di Vini con la sua lente reticula e da Huygens, realizza un reticolo filare a fili fissi che colloca anche lui nel campo focale e che gli permette di tracciare una delle mappe lunari più precise dell'epoca, che è questa appunto in figura. E pochi anni più tardi ci spostiamo in Francia, a Parigi, dove lavorava già Cassini. Cassini e Montanari avevano lavorato a stretto contatto all'Università di Bologna fra loro, e quindi è facile che l'idea di Montanari sia arrivata appunto anche ai francesi Uzzo Petit e Piccard, i quali sono appunto i primi che realizzano il primo micrometro filare a fili mobili, per cui c'è una graticola, diciamo, di fili fissi sopra il quale scorrono dei fili invece mobili grazie appunto a una vite senza fine. E questo, la misura del passo della vite e lo spostamento quindi che il filo fa sopra i fili fissi, dava una precisione, un aumento notevole nella misura di posizione. È solo quando il micrometro filare diventa un tutt'uno, diciamo, con il telescopio, che lo strumento telescopio può iniziare a sostituire quelli che erano gli strumenti di mira visuale utilizzati prima, diciamo, da Tycho Brahe, e quindi può iniziare a essere utilizzato per fare astronomia matematica e astronomia di posizione. Le scoperte dell'aberrazione della luce fatte da Bradley, appunto, siamo l'anno esatto, scusate, in questo momento non lo ricordo, ma siamo intorno al 1730, sono fatte proprio grazie all'utilizzo del micrometro filare, che aveva aumentato di molto la precisione della misura. Migliorano anche un pochino le ottiche e le lenti utilizzate, ma soprattutto migliora la capacità di misurare all'interno del cannocchiale. La più grande invenzione però che permette di fare un salto di qualità nell'uso del cannocchiale è l'invenzione del doppietto acromatico. Sappiamo appunto che c'era il problema dell'aberrazione cromatica e in particolare che limitava l'utilizzo del cannocchiale. Per un certo periodo non ci si era più affrontato il problema, perché l'autorità di Newton aveva detto che era un problema irrisolvibile e che quindi con le lenti non si sarebbe mai potuto eliminare l'aberrazione cromatica. In realtà, proprio più nell'ambito degli artigiani che non nell'ambito accademico, si vuole invece arrivare ad una soluzione, ed ecco che il primo a proporre una combinazione in grado di ridurre l'aberrazione cromatica, magari non eliminarla del tutto, però ridurla, è Chester Moore Hall, che combina due lenti di vetro crown e di vetro flint, che hanno quattro superfici da lavorare in maniera differente, cioè ognuna deve avere la sua perfetta specifica curvatura, e in qualche modo, qui c'è tutta una storia anche di beghe tra avvocati successivi, in ogni caso però alla fine è Dollond che brevetta il doppietto acromatico e che poi usufruirà anche dei benefici finanziari di questa invenzione, e comincia la produzione in serie in ambiente inglese del doppietto acromatico, che farà fare un salto di qualità grandissimo alle ottiche dei cannocchiali. E per tutto il Settecento il predominio nel settore industriale, diciamo, dell'ottica è di inglese, proprio perché gli inglesi detengono il brevetto. La difficoltà che si presenta successivamente, quando poi gli astronomi, insomma, chiedono, cercano anche sempre di più da questi cannocchiali, quello che si stava cercando in quegli anni in maniera molto frenetica era misurare la prima parallasse stellare, è il fatto che non si riescono a produrre vetri flint di grandi dimensioni e di buona qualità, fondamentale per poter aumentare il diametro dei telescopi, quindi raccogliere più luce e quindi aumentare la risoluzione dello strumento. È lo svizzero Guinot che appunto alla fine del secolo mette a punto, attraverso tecniche che restano assolutamente segrete, che muoiono con lui, riesce a produrre del vetro di più alta qualità. In Germania si stava sviluppando un'industria ottica, meccanica e ottica di alta precisione, e appunto sono Reichenbach e Schneider che riescono ad accaparrarsi in qualche modo la collaborazione di Guinot. Guinot avrà poi un apprendista, che è il giovane Joseph Fraunhofer, che ben presto supera il maestro e diventerà il principe della produzione ottica dell'epoca. Nello stesso periodo più o meno viene inventata anche la macchina a dividere, che è quello strumento che permette di dividere i lembi degli strumenti in maniera meccanica. Pensiamo che fino a tutto il Settecento i grandi quadranti murali, che si vedono anche in tutti i musei astronomici, insomma, del mondo, venivano divisi a mano. cioè l'artefice realizzava prima di tutto il bordo perfettamente circolare, poi attraverso la bisezione, la trisezione, partendo dai 90 gradi, poi per bisezioni successive, tracciava manualmente tutte le tacche sullo strumento, motivo per cui si costruivano strumenti con diametro molto molto grande, per cercare di ridurre tutti gli errori poi in fase di segnatura. Agli inizi dell'Ottocento si inventa la macchina a dividere, che quindi grazie al passo ben conosciuto e preciso della vite senza fine, incide in maniera meccanica i lembi dello strumento e si possono iniziare anche a ridurre quindi i diametri di questi oggetti. Combinando quindi un aumento nella qualità della divisione dei lembi, un aumento nella qualità tutta la struttura meccanica, quindi di tutte le montature, insieme a un'ottica di altissima qualità come quella che usciva dalle officine di Fraunhofer, inizia poi l'epoca dei grandi rifrattori ottocenteschi. Nel 1824 esce dalle officine Fraunhofer questo rifrattore in montatura equatoriale, che è il prototipo di tutti i grandi equatoriali ottocenteschi, ed è anche la prima montatura equatoriale di tipo moderno, perché vedremo fra pochissimo invece com'era la montatura fino a tutto il Settecento. Una storia un po' a parte ha invece il riflettore. Allora, Newton aveva in qualche modo, l'autorità di Newton aveva stabilito che non era possibile attraverso le lenti correggere il difetto di cromatismo, per cui c'è un'epoca alla fine del Seicento in cui gli scienziati rivolgono la loro attenzione al riflettore. Il primo che suggerisce di usare degli specchi per appunto ottenere lo stesso effetto del cannocchiale è James Gregory nel suo Ottica Promota, però anche qui è solo una un'ipotesi teorica di combinare un secondario concavo a sezione ellittica dopo un primario parabolico in maniera da ottenere un'immagine diritta dell'oggetto che sto osservando. Lavorare uno specchio parabolico e uno specchio ellittico non era semplice e c'erano delle difficoltà in quel periodo lì, meccaniche e tecniche insormontabili, per cui questo strumento non viene realizzato subito. Viene realizzato invece il primo riflettore della storia, è quello di Newton, nella classica configurazione newtoniana che si utilizza ancora adesso. Questo è il primo strumento appunto riflettore. Lo strumento di Gregory verrà realizzato soltanto nella prima metà del Settecento dal costruttore James Short, quando si saranno acquisite le competenze tecniche artigianali necessarie per lavorare uno specchio con quel tipo di superficie. Il problema dei riflettori era soprattutto la qualità dello specchio, costruito con una lega di bronzo, quindi rame stagno a cui ogni tanto si aggiungeva lo zinco, qualche volta anche l'arsenico, erano superfici comunque che si ossidavano molto rapidamente, che bisognava continuamente ripulire e quindi richiedevano che l'astronomo avesse anche delle capacità lavorative molto, molto forti insomma nel settore. Quella che è la conoscenza di ottica, sia in campo di rifrattori che di riflettori, viene raccolta da Robert Smith nella sua opera Completo sistema di ottica, che sarà l'opera di riferimento per Herschel, che sarà il più famoso, il più celebre insomma tra gli astronomi tra virgolette amatoriali, nel senso che non lavorava all'interno di una istituzione, utilizzatore però di telescopi riflettori. E Herschel la storia di Herschel è molto molto bella, ma meriterebbe una lezione a sé stante solo il personaggio. Però impara a costruirsi telescopi riflettori, li costruisce anche lui sempre più grandi, li vende anche in conto terzi, per cui ci guadagna anche qualcosina, ma anche questi presenteranno poi il problema di movimentazione come era per i grandi telescopi seicenteschi, mentre l'invenzione del doppietto acromatico permette di ridurre, di iniziare invece a contenere le dimensioni dei rifrattori. Quindi anche lui è costretto in qualche modo a inventare delle montature particolari appositamente per i suoi strumenti, e arriva a realizzare anche un telescopio di 40 piedi, un mastodontico che resta un po' un simbolo, se vogliamo, anche nella storia dell'astronomia, che però dal punto di vista scientifico non ha dato grossi risultati in tutto quello che era il programma osservativo di Herschel. Herschel voleva osservare stelle doppie perché riteneva che la maggior parte delle stelle doppie fossero stelle prospettiche, per cui osservando le stelle doppie si sarebbe potuto rilevare la parallasse. Osserva e classifica un altissimo numero di nebulose perché pensa che studiando le nebulose si riesca a capire quella che è l'evoluzione dell'universo, cioè se è un universo statico oppure se invece le nebulose rappresentano diversi stadi dell'evoluzione di una stella piuttosto che di un sistema di stelle. E poi lo scopo di Herschel è, con questi strumenti, determinare la struttura della Via Lattea. Infatti è noto che lui è il primo che dà questo abbozzo di Via Lattea appiattita, appunto, e più allungata. Negli osservatori istituzionali però non prendono piede questo tipo di strumenti, un po' per la loro mole e un po' proprio perché l'astronomia resta un'astronomia matematica, un'astronomia di posizione. Lo scopo principale degli osservatori istituzionali è quello di misurare esattamente la posizione delle stelle e di fare i cataloghi stellari. Gli osservatori istituzionali nascono su modelli di quello di Greenwich e di Parigi, che sono i primi, che nascono nella seconda metà del 600, e nel 700 si diffondono in tutta Europa e sono appunto centri di ricerca statali che hanno, non dipendono da un singolo personaggio, perché appunto i direttori si succedono nel corso degli anni, quindi restano istituzioni vive, iniziano appunto a praticare il metodo newtoniano, galileiano della nuova scienza, ma soprattutto devono servire anche alla ragion di Stato, quindi devono avere delle funzionalità pubbliche come il calcolo della longitudine, la mappatura dei territori, soprattutto nel territorio di Francia. È famoso il detto di Luigi del Re Sole, che dirà: mi ha tolto più territorio gli astronomi di quanto non me ne abbiano tolte le guerre, perché rimisurando esattamente da un punto di vista più corretto attraverso misure di longitudine stellare eccetera, i territori del Regno di Francia si erano ridotti perché le misure precedenti erano sbagliate. E quindi gli osservatori, quando nascono, devono avere almeno due locali osservativi fondamentali. Una è la sala meridiana, dove si trovano appunto i quadranti murali di cui dicevamo anche prima, quadranti murali, circoli meridiani e così via, e che servono per le misure al meridiano, quindi per fare misure di altezza di stelle rispetto all'orizzonte nel momento in cui queste transitano in meridiano, per poter determinare la declinazione, e allo stesso tempo fare misure di ascensione retta, che si facevano con gli orologi. Allora, l'orologio si inizia a diffondere, ad essere usato realmente dagli astronomi nel momento in cui Huygens inventa l'orologio a pendolo. Prima, gli orologi meccanici che esistevano prima avevano della fonte di errore troppo grande per poter essere utilizzati dagli astronomi, i quali misuravano, tra virgolette, il tempo, quindi la longitudine, esclusivamente facendo differenze di longitudine tra diversi corpi celesti, quindi dal Sole nel momento in cui tramonta, alla Luna, a Venere e poi a passare alle stelle. Con gli orologi invece sempre più precisi, orologi a pendolo, si può determinare direttamente l'ascensione retta. Ovviamente orologio regolato a tempo siderale. La seconda stanza invece di osservazione veniva magari collocata in un punto più alto ed era quella da cui si poteva osservare il cielo in tutte le direzioni, ed era qui che veniva collocata quella che è la macchina parallattica. Quindi questo è essenzialmente un telescopio equatoriale, in montatura equatoriale. Si fa più fatica a vederla qui, la montatura equatoriale, rispetto a quella a cui siamo invece abituati oggi, come erano appunto quelle che dicevamo prima di Fraunhofer, però questo appunto era lo strumento che permetteva di seguire una cometa quando era osservabile magari solo al mattino o solo al tramonto, e quindi quando insomma alcuni astri non passavano al meridiano e non erano osservabili nel momento in cui transitavano al meridiano. Dicevamo 800, tornando ai rifrattori, grazie a questo sviluppo delle ottiche, quindi c'è un parallelo sviluppo dell'industria meccanica, dell'industria ottica, che permette agli astronomi di avere strumenti sempre più precisi, e c'è una corsa ad aumentare sempre di più la grandezza appunto dei rifrattori. Nel 1839-1847 abbiamo grandi telescopi, avevano un diametro di 38 cm, escono dalle industrie, dalle officine di Merz e Mahler, che sono i successori di Fraunhofer, fino appunto all'industria. Siamo in piena epoca industriale, per cui costruire strumenti astronomici diventa un business, ed ecco che si diffonde, inizia pian piano a diffondersi anche al di fuori della Germania questa capacità. Questo è il rifrattore di 63 cm di diametro costruito da Cooke per il milionario scozzese Newall. Andiamo in America, perché diciamo dal 1870 in poi la grande strumentazione è tutta americana, l'Europa soffriva di altre carenze. Questo è il rifrattore di 66 cm costruito da Clark, dall'ottico Clark, per il Naval Observatory. Questo è il 91 cm, sempre di Clark, costruito per il Mount Hamilton in California, grazie appunto alla donazione dell'americano James Leak, per cui questo poi viene conosciuto come il rifrattore di Leak. E questo è il rifrattore di 102 cm dell'osservatorio di Yerkes della Chicago University, che è, diciamo, con questo abbiamo raggiunto il limite massimo del telescopio rifrattore. Oltre questo, problemi di peso, di stabilità, eccetera, non si poteva andare. C'è stato un tentativo, se non ricordo male, con l'esposizione universale del 1900, di costruire una lente di 125 cm di diametro, che però finita l'esposizione non fu più utilizzata per usi astronomici, proprio perché era troppo complicato costruirci un telescopio. Nello stesso tempo, nella seconda metà dell'Ottocento, si sviluppa la fotografia astronomica, che oltre ai limiti diciamo strutturali dei grandi telescopi, è il secondo motivo per cui con il Novecento entrano in piena scena invece i telescopi riflettori. Dunque, all'inizio, ai suoi esordi, il processo fotografico è noto come daguerrotipia, per cui è un processo molto diverso da quello che poi prende piede successivamente, perché fra l'altro è un processo che permette di ottenere un'unica immagine per scatto, diciamo, perché il negativo viene trasferito direttamente sul positivo e non resta più il negativo. Però era un processo molto inefficiente e non poteva essere ovviamente utilizzato per oggetti deboli, viene applicato solo al Sole e alla Luna, tant'è che questi sono le prime due immagini fotografiche, anzi daguerrotipi, di cui si abbia conoscenza, insomma, nella storia. Il primo è quello della Luna piena, realizzato da Draper nel 1840, e invece a destra abbiamo il Sole del 1845, realizzato da Foucault e Fizeau. Ben presto, quindi tra gli anni 40 e gli anni 60 dell'Ottocento, la daguerrotipia viene sostituita dal processo fotografico al collodio, in particolare al collodio umido, che presentava l'inconveniente che la lastra doveva essere preparata al momento. Diventa però molto più sensibile rispetto a quanto non sia la daguerrotipia, e pian piano quindi scompaiono tutti i processi fotografici precedenti, e questo è quello che domina in questa fase. Intorno al 1880 invece diventa disponibile la lastra a gelatina secca, con una sensibilità molto più alta e si iniziano a fotografare anche oggetti deboli come appunto le stelle e le nebulose. Questa è la foto di Andromeda presa nel 1892. Dicevamo, i rifrattori, i grandi rifrattori mostrano i loro limiti proprio anche con la fotografia, perché il doppietto cromatico era progettato e pensato per vedere nel visuale, quindi aveva la massima efficienza e la massima capacità di messa a fuoco proprio nella zona giallo-verde dello spettro, che corrisponde a quella della visione dell'occhio umano. Nel blu invece, dove era più sensibile la lastra fotografica, non c'era una perfetta messa a fuoco e quindi questo costituiva un limite per i grandi rifrattori. Alla metà dell'Ottocento il chimico Liebig mette a punto invece il processo chimico che permette di depositare uno sottilissimo strato di argento metallico su una superficie di vetro, e questa apre tutta una nuova strada ai telescopi, perché mentre prima invece bisognava lavorare una lega di bronzo in maniera particolare e così, a questo punto basta invece lavorare una superficie di vetro. Le ottiche di lavorazione del vetro, le tecniche di lavorazione del vetro erano molto più sviluppate, basta lavorarla fra l'altro su una sola superficie, perché non ci interessa la seconda superficie come invece nelle lenti, e appunto si deposita invece l'argento. Presenta all'inizio molti problemi di ossidazione, ma ben presto andrà a si sviluppano appunto le tecniche, quindi andrà a sostituire gli specchi di bronzo che si utilizzavano in precedenza, e soprattutto si andranno a sostituire i rifrattori con i riflettori, a partire appunto da questa serie di riflettori tutti realizzati grazie all'astronomo Hilary Hall, che è anche il fondatore della rivista dell'Astrophysical Journal, e che grazie alle sue capacità operative e manageriali riesce a trovare gli agganci giusti con i finanziatori giusti per fare di Monte Wilson, poi Monte Palomar, il centro di eccellenza della ricerca astronomica dell'epoca. Quindi questo telescopio da 1,5 metri di diametro diventa operativo nel 1908. Nel 1917 entra in funzione il telescopio di 2,5 metri di diametro, che è quello che poi utilizzerà Hubble per dimostrare che Andromeda è esterna alla Via Lattea e che le galassie sono in recessione, per cui espansione dell'universo, fino al 5 metri del Monte Palomar, inaugurato nel 1949, che segnerà appunto tutta l'astronomia i 40 anni successivi come telescopio più importante del mondo. Tutti i telescopi successivi, diciamo, fanno parte dell'astronomia moderna, e credo che sicuramente avrete modo di sentirne, di conoscerli molto bene con tutte le presentazioni che seguiranno nei prossimi giorni. Grazie.
Scusi, una curiosità, il telescopio di 40 piedi di Hertz esiste ancora o è stato...
No, non esiste più niente. Di quei grandi telescopi lì esiste molto poco. Esistono dei lunghi telescopi di Divinia di Campania che sono conservati, qui in Italia alcuni, ce ne sono anche al Museo Astronomico Copernicano della nostra sede centrale, purtroppo chiuso al momento. Speriamo prima o poi di poterlo riaprire al pubblico, però di questi così grandi non è rimasto più nulla.
Grazie.